Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare. E dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra, si domanda Gesù, e non si sta riferendo probabilmente a quando verrà alla fine del tempo, quando ritornerà vittorioso, glorioso, per riscattare i vivi e i morti e liberarli per sempre. Probabilmente quello che dice Gesù in questo Vangelo di Luca è riferito a quello di cui si sta trattando in questo brano, cioè alla necessità di pregare sempre. Come dire, il Padre è disposto ad ascoltare e anche ad esaudire, dunque manda il suo Figlio per venire incontro alla preghiera degli umili, dei poveri, dei lontani. Ma quando poi il Figlio arriva, che cosa trova? Che cosa c'è dietro la preghiera, dietro la domanda, dietro la richiesta di aiuto? C'è la fede o c'è un bisogno, una necessità per ora? Come si fa, dite voi, a distinguere se c'è la fede vera o se c'è una necessità, un bisogno? Come fai a vedere se l'amore è vero o se è legato al bisogno? Se è legato a un bisogno, a una necessità, avrà bisogno subito di una certa cosa. La può chiamare amore, ma poi si stacca e finisce. Se invece è amore vero, attenderà il tempo opportuno e tutte le volte si preparerà a celebrare quello che gli spetta, secondo ciò che è giusto. Ora, qual è la giustizia in questa parola? Che cosa viene a stigmatizzare questo Vangelo e cosa viene ad aiutarci a comprendere? Cominciava dicendo: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre. Ora guarda bene. Ma tu pensi che si possa pregare sempre, senza smettere? No. Tu pensi che ci sono dei tempi per pregare, che poi per pregare te la devi sentire, devi avere ambienti, luoghi, situazioni, condizioni. E che comunque la preghiera non può durare oltre un certo tempo. Sicuramente non pensi che si possa pregare sempre. Ma allora come sei in relazione a questo Vangelo? Perché questo Vangelo ti richiama alla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Allora, se tu ti stanchi, o se in cuor tuo hai stabilito che non si può pregare sempre, c'è qualcosa, c'è un mare tra te e questo Vangelo. Mare che andrà pure valicato, andrà pure attraversato. Gesù, per fare questo, per mettere proprio in evidenza, no? Il paradosso, usa una parabola paradossale, cioè prende degli elementi che non possono stare insieme, nessuno li considererebbe come validi. Perché una vedova tutti i giorni chiede giustizia a un giudice disonesto. Una vedova in Israele non conta niente, può andare quando vuole a chiedere giustizia, nessuno lo ascolterà, ma quanto più un giudice disonesto. Se un giudice è disonesto, può fare la giustizia? Ma certo che no. Allora, due elementi veramente contraddittori, veramente paradossali, non possono prendersi ad esempio di niente. Allora Gesù dice: ma se voi pensate che un giudice disonesto almeno si stanca ad ascoltare una vedova che non va ascoltata, pensate ancora che Dio non vi ascolti? perché voi, amici, in fondo c'è questo nel nostro cuore, l'idea che Dio non ci ascolti. E siccome non ci ascolta, dobbiamo chiederlo a Padre Pio, a Santa Brigida, non so, a qualcuno dei suoi amici, che gli parli, che glielo dica che noi abbiamo bisogno adesso, subito, e che... Allora Dio dice, va bene, io voglio venire ad abitare con te, voglio venire a illuminare la tua vita, voglio risiedere dentro la tua esistenza. Fammi spazio, io verrò e abiterò con te. Quando? Sempre. Come sempre? Abiterai sempre con me? Ma Signore, ma se tu abiterai sempre con me, quando ci sarà spazio per i miei fatti, per le mie cosette, per i miei piaceri, per i miei diversivi, per i miei divertimenti? Se tu vieni ad abitare sempre con me e io sarò, come faccio? Non è possibile. Facciamo così, facciamo 50-50, anzi facciamo anche meno. Tu vieni a stare un po' e io poi dopo vedo com'è. Questa è la situazione della nostra preghiera. Una preghiera che è un'oasi in un deserto di niente. Una preghiera che, come dicevamo prima, ha bisogno di molte condizioni per esprimersi. Ma questa non è la preghiera. Questa è una preghiera pagana, sai perché? Perché una preghiera che abbia bisogno di un tempo, di un luogo, di condizioni, presume che il destinatario di questa invocazione stia dove? Da un'altra parte. Se sta in noi non c'è bisogno di trovare modi e tempi, perché sta in noi, sta con noi. Basta solo ricordarsi, basterebbe solo essere consapevoli costantemente che sta con noi. Il nostro agire sarebbe costantemente una preghiera. L'attenzione all'altro sarebbe una preghiera. La pazienza, l'esercizio della pazienza e l'invocazione costante della parola di Dio. La frase di un salmo che resti con noi stasera, il salmo diceva che il Signore veglia su di noi, su di te quando esci e quando entri, cioè sempre. Allora, io vorrei uscire da qua e dirmi, Signore, tu vedi su di me quando esco e quando entro. Non c'è un luogo nel quale tu mi accompagni e attraverso il quale non mi riporti a casa, cioè nella mia interiorità. Anche se mi arrabbio, anche se c'è qualcosa che mi contrasta, tu mi accompagni fin là. Mi accompagni là dove sono umiliato, là dove sono messo in difficoltà e poi mi riporti a casa. Tu sei sempre. E allora se tu sei sempre con me, fa che io sia sempre con te. Questa sarebbe la preghiera, sarebbe la presenza dello Spirito in noi che continuamente si riferisce al Padre e ci mette nelle condizioni di vedere il volto del Figlio, che non ci giudica, che è uguale a noi, che si specchia in noi e chiede di specchiarci in Lui, che ci risana le ferite, che non ci abbandona mai. Bella la fede così, sì o no? Ma è la nostra, sarebbe la nostra, sarebbe la nostra solo che tu credessi che la preghiera possa essere incessante, solo che tu accogliessi questa verità e ti studiassi di vedere se è vero. Ma come fai, dici tu? Guarda la lettera di San Paolo a Timoteo che abbiamo ascoltato stasera. Diceva San Paolo: Timoteo, tu conosci le scritture fin dalla tua infanzia. Fai un esame di coscienza, le conosci dalla tua infanzia? No, non dire che è troppo tardi, comincia ora. Fatti accompagnare nella Chiesa, entra nel cuore della parola di Dio, vai a guardare se c'è una parola che parli alla tua vita, ma no, è a tuoi sentimenti, una parola che ti accarezza, una parola che ti accompagna, che faccia luce sulla tua vocazione, che ti dica chi sei. Dice qua San Paolo a Timoteo: tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere. Ma sai cosa vuol dire che è ispirata da Dio? Vuol dire che tutte le volte che la leggi lo Spirito è presente in questa parola. Agostino dice che Cristo la presenza reale di Cristo sta tanto nella comunione dei fedeli, tanto nella specie eucaristica, quanto nelle pagine della scrittura. Perché non vai a guardare? Ti aiuterebbero, pensa. Che il sunto di tutta la scrittura sono i salmi. Gesù prega i salmi, fino in croce prega i salmi dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma perché tu non conosci che questo è un salmo, dubiti pure della fiducia di Gesù nel suo Padre. Vedi quanto siamo lontani. Ricomincia da qua. Siamo all'inizio dell'anno pastorale, un anno che ti metterà davanti quasi, tra poco, perché tra poco sarà Cristo Re e cominceremo di nuovo la contemplazione dei misteri di Cristo. Ricomincia quest'anno, ricomincia gradualmente a considerare la possibilità di intrattenerti con Lui e permettere a Lui di intrattenersi con te, sì, a permetterglielo, hai detto bene, a permetterglielo, cioè a fargli spazio dentro la tua vita, non nelle camerette del tuo cuore, dentro le logiche della tua vita, là dove non ce l'avevi messo finora, là dove incontri l'altro, là dove chiedi perdono, hai bisogno di essere, di perdonare tu stesso, là dove ti relazioni con la storia. E pensi che Lui non entrerebbe in quella storia? Lui, che ha mandato il suo figlio nella carne, non entrerebbe nella carne della tua storia di tutti i giorni. Si lascerebbe rinchiudere dentro una cappelletta, dentro una chiesa, un tabernacolo, perché tu te ne ricordi ogni tanto. Non verrebbe a lottare con te, non verrebbe a scioglierti Lui i nodi, no, guardate. Non verrebbe a illuminare i passi oscuri della tua esistenza, certo lo farebbe. Per questo il Verbo si è fatto carne. Per questo tu un giorno sarai fatto come Lui, come un essere divino, come Dio ti ha pensato, fin dai secoli eterni. Amen.
Amen.
Padre Santo e misericordioso, che hai messo nel nostro cuore la possibilità di relazionarci con te, e nel dono dello Spirito ci hai insegnato il linguaggio della vita eterna, e nella contemplazione del volto del tuo Figlio ci hai incoraggiato perché la nostra carne non ci distaccasse mai dal tuo amore. Vieni in soccorso in quest'ora alla nostra debolezza, alla nostra incapacità di aprire il cuore e la mente, di donarti la volontà, sicuri di riavere moltiplicato il dono di grazia. Degnati, Padre Santo, mentre animi la nostra preghiera, di ascoltarla e di esaudirla. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Metti a riparo il sommo pontefice dalle ingiuste critiche di questo tempo. Fa che gli uomini conoscano il suo cuore e lo sostengano in questo momento. Degnati, Padre Santo, di rinnovare la tua Chiesa, perché parli a questa generazione apertamente, con il cuore fermo, con la fede solida. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di donarci la possibilità di perdonare e l'occasione di essere perdonati, perché si compia in noi la tua volontà di riconciliare tutti, di ricapitolare nel tuo Figlio tutte le cose. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini che sono in difficoltà. Non ti preghiamo per i beffardi, per i violenti, per quelli che si ridono della tua legge, ma per i deboli, per i lontani, per gli oppressi. Degnati di ascoltare la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dalle insidie del maligno, da ogni maleficio, dai turbamenti delle logiche di questo mondo e dalla paura. Ricorda loro che il tuo Figlio ha dato la vita per distruggere la morte. Degnati, Padre Santo, di ascoltare le loro preghiere, tu che scruti i loro cuori e li conosci. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.